Sono le 13.
GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large.
Da questa mattina ogni momento è buono per la fine del mondo, partito l'esperimento al CERN di Ginevra che ricreerà il Big Bang.
Crescita italiana al palo, il prodotto interno lordo scende dello 0,1%, dato peggiore dal 2003.
Petrolio sotto i 100 dollari, l'OPEC non si fa attendere, i paesi produttori tagliano la produzione.
Più poteri di indagine alla polizia, meno ai PM, primi passi verso la riforma della giustizia sull'asse Ghedini-Violante.
Erano 27 i tifosi legati alla Camorra e oltre 800 quelli con precedenti penali, sono i dati di Maroni sulla trasferta dei napoletani a Roma.
Dopo l'aggressione di due gay nella capitale ci si interroga, la città sta diventando intollerante, in XL un'analisi con i cronisti del luogo.
Una buona giornata da Simone Spezia
ed Alessandra Tedesco.
E bentornati al GR Extra Large. Il via è stato dato poco dopo le 9.30 nel laboratorio del CERN di Ginevra. È stato attivato il più grande acceleratore di particelle del mondo.
Un esperimento di portata epocale che cercherà di capire quali erano le condizioni al momento del Big Bang.
Ne riparleremo tra poco alle 13.15. Vi dedicheremo un ampio spazio, ma ora veniamo a parlare di Alitalia, perché quella di oggi è una giornata intensa.
Sì, del resto siamo alla vigilia del giorno che dovrebbe segnare la chiusura delle trattative, almeno queste le intenzioni del governo. La compagnia aerea italiana e la stessa Alitalia infatti vorrebbero, come dicevamo, anche che entro domani fosse tutto definito.
Questa mattina all'audizione del ministro dell'economia Tremonti alla Camera, Francesca Malaguti, che cosa ha detto Tremonti e che cosa è successo, insomma, che cosa ha detto anche l'opposizione?
Il ministro ha assicurato che il piano del governo su Alitalia non crea ulteriori perdite per il bilancio pubblico, ma al contrario interrompe un processo che ha creato un mare di perdite. E sentiamo cosa ha detto invece sulla possibilità di un acquirente alternativo alla cordata CAI.
L'ideale sarebbe avere il trasporto aereo e scaricare le passività finora accumulate su qualcuno. La realtà invece è che ci sono passività accumulate, c'è bisogno del trasporto aereo ordinato in una logica di sistema, non c'è un acquirente disposto a rilevare insieme passività accumulate e trasporto aereo.
Secondo il ministro non ci sarà nessuna cessione dall'Italia a terzi o stranieri. Lo statuto della nuova società lo impedisce, ha detto Tremonti, che ha specificato una modifica del lock-up societario, cioè del meccanismo che permetterebbe di cedere la maggioranza della compagnia a terzi, richiederebbe una maggioranza del 66%. Tremonti ha poi attaccato il governo Prodi affermando il prestito ponte è stato il risultato di una politica di inerzia durata più di 22 mesi. Botta e risposta polemico anche con il ministro ombra del PD Pierluigi Bersani. Tremonti in sostanza ha ricordato che l'ex ministro per lo sviluppo economico aveva in serbo un piano B per Alitalia, simile alla modifica della legge Marzano messa in atto dall'attuale governo. Immediata la replica di Bersani, il nostro piano B prevedeva una modifica alla Marzano che avrebbe consentito al commissario una vendita vera, mentre voi avete cucito la legge sulla vostra cordata. E sentiamo cosa ha detto Bersani sulla natura della nuova compagnia.
È dignitoso che noi ci troviamo in una situazione nella quale questa piccola compagnia, perché finirà così, buon pronostico è questo, finirà per portare i suoi clienti all'estero dove a chiedere un passaggio a un'altra compagnia? È dignitoso? È nazionale, è di bandiera questa cosa qua? Su questo io credo che non possiamo intenderci. Noi non stiamo facendo una nuova Alitalia, stiamo facendo una nuova Air One.
Francesca, per oggi c'è anche un altro incontro importante per Alitalia in via della Magliana, ossia nella sede della compagnia aerea.
Esattamente, il commissario speciale Augusto Fantozzi ha convocato un incontro con le nuove sigle sindacali coinvolte e da quanto si apprende a persone sedute al tavolo, Fantozzi avrebbe detto in apertura: auspico per domani il buon esito della trattativa, altrimenti sarò costretto a procedere alla disdetta dei contratti di lavoro e aprire le procedure di mobilità. E nel frattempo si apprende anche che i sindacati sono di nuovo convocati dal governo per domattina alle 10. Per il momento è tutto, vi restituisco. restituisco la linea.
Grazie Francesca per questi aggiornamenti e continueremo naturalmente a seguire la giornata che riguarda Alitalia. La Sanitopoli abruzzese, la cosiddetta Sanitopoli abruzzese, ripreso questa mattina alle 10 l'incidente probatorio con l'interrogatorio di Vincenzo Angelini, il re delle cliniche private abruzzesi, che con le sue accuse ha portato in carcere l'ex governatore della regione Ottaviano Del Turco a luglio. Ieri Angelini ha risposto per oltre 5 ore alle domande dei magistrati, confermando di essere stato costretto a versare tangenti per 15 milioni di euro.
Intanto Del Turco, che continua a dirsi innocente, rischia di nuovo il carcere per aver concesso interviste ad alcuni quotidiani, quando invece la misura cautelare degli arresti domiciliari a cui appunto è sottoposto non lo permette.
E nel frattempo si procede sulla riforma della giustizia. Indiscrezioni giornalistiche parlano di un accordo in arrivo tra maggioranza e opposizione, una sorta di patto per fermare i PM. Il quotidiano La Repubblica parla di un asse tra l'ex presidente della Camera, Luciano Violante, e il consigliere giuridico del Premier, Nicolò Ghedini, per togliere ai PM il controllo dell'autorità giudiziaria, rendendo più autonomo il lavoro della polizia.
Non esiste alcun provvedimento concreto su questo tema, ha dichiarato poco fa il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno. Ma Nicolò Ghedini non smentisce l'identità di vedute con Violante e la sostanza delle modifiche allo studio. Sentiamolo al microfono di Maria Luisa Pezzali.
Il problema della polizia giudiziaria maggiormente autonoma è un tema di cui si discute da anni, e si discute cioè da quando è entrato in vigore il codice del 1988, che ha ridotto l'autonomia della polizia giudiziaria.
A chi sostiene che in questo modo il PM viene defraudato e la polizia diventa più soggetta al potere dell'esecutivo, che cosa replica?
Che è una tesi risibile, perché fino al 1988 i PM indagavano felicemente con la polizia giudiziaria, che completamente svincolata dal potere politico faceva delle ottime indagini. Non è che si tratta di togliere il potere di indagine ai pubblici ministeri, si tratta di consentire alla polizia giudiziaria di operare sia su indicazione dei pubblici ministeri, sia con maggiore autonomia quando riceve una notizia di reato. È gente che lo fa per professione, per mestiere. I pubblici ministeri non fanno i poliziotti, noi non vogliamo che facciano i poliziotti, e quando fanno i poliziotti solitamente lo fanno male, perché non è il loro mestiere. Facciamo fare il loro mestiere a chi lo sa fare.
E invece, nettamente contraria a qualsiasi modifica in questo senso, è l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Per il presidente Luca Palamara si metterebbe a rischio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. L'intervista è sempre di Maria Luisa Pezzali.
Bisogna essere chiari su un punto. Oggi, in virtù di questo sistema, il pubblico ministero svolge un importante controllo di legalità nella fase delle indagini preliminari sull'attività svolta dalla polizia giudiziaria. Quindi un controllo che è svolto anche nell'interesse dei cittadini. Facciamo un esempio molto pratico. Oggi il pubblico ministero deve valutare se un fatto che viene portato alla sua attenzione è penalmente rilevante e quindi se la notizia di reato è fondata o meno.
E se questa attività venisse delegata alla polizia?
È proprio questo il rischio. Poi si rischia di trasformare il pubblico ministero in un super poliziotto, in qualcosa di diverso, si rischia appunto di sottrarre il pubblico ministero alla cosiddetta cultura della giurisdizione, si rischia poi appunto di diminuire le potenzialità del pubblico ministero nell'accertamento dei reati e quindi anche di incidere sull'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero così come tratteggiata nella Costituzione.
Con quest'asse Ghedini-Violante sembra dunque registrarsi una convergenza fra maggioranza e opposizione, almeno sulla questione della giustizia. Le strade invece sono completamente lontane per quanto riguarda la città di Roma. Simone.
Sì, perché la commissione bipartisan voluta dal sindaco Alemanno per elaborare progetti sulla capitale, presieduta da Giuliano Amato, è saltata. La rottura è avvenuta dopo le parole del sindaco sul fascismo. Più avanti torneremo a parlare di quello che succede a Roma con l'aggressione di una coppia omosessuale.
Abbiamo citato Giuliano Amato, ex premier, ma ora parliamo di un premier che è dovuto diventare ex suo malgrado.
Sì, è quello thailandese, è stato obbligato a lasciare l'incarico per una questione di padelle, sentite.
La politica non si fa con la citronella o il coriandolo e il curry. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, narrando della cacciata del primo ministro thailandese, rimosso dall'incarico per aver continuato a condurre e percepire lo stipendio per la sua trasmissione di cucina in televisione. I ritratti di Samak Sundaravei tratteggiano un personaggio piccante e fantasioso come i suoi piatti, capace di approfittare perfino dei suoi viaggi di Stato per farsi riprendere a caccia di prelibatezze nei mercati stranieri. Eppure dire che non si fa politica con la cucina, beh, forse è eccessivo. Per esempio, ricordate il risotto di D'Alema Porta a Porta? Era il 1997 e Bruno Vespa mandò in onda un filmato amatoriale con l'allora leader del PDS che con tanto di grembiule cucinava per il suo staff. Tutto finto, ma lì per lì fece effetto. A Natale del 2005, sempre a Porta a Porta, sotto il titolo Destra e Sinistra sfida i fornelli, si affrontarono Clemente Mastella e Alessandra Mussolini. Ma più che cucinare, i politici italiani sembrano preferire mangiare, ed eccoli dividersi quindi tra ristoranti e salotti, o anche terrazze, come quella di casa di Gianni Letta, in cui al termine di una cena probabilmente sontuosa, alla fine degli anni 90 si suggellò il patto della crostata, l'accordo Polo-Ulivo sulla legge elettorale, firmato, immaginiamo, sulle briciole del dolce preparato dalla padrona di casa. E se dopo tanti sforzi alla fine le cose vanno come ci si era augurati, c'è sempre qualcuno che provvede a mandare un bel vassoio di cannoli. Laura Bettini, GR24, e Sole 24 Ore. Black hole sun, won't you come? Buco nero, Black Hole Sun, cantano i Soundgarden. Perché parliamo di buchi neri, Simone?
Sì, parliamo del buco nero come quello che prevedono i catastrofisti, secondo i quali l'esperimento iniziato questa mattina al CERN di Ginevra potrà risucchiare la Terra. Sarebbe quindi la fine del mondo. Al momento siamo...
Noi ci siamo,
siamo integri e crediamo anche noi e, insomma, anche gli svizzeri che stanno là in zona. Ne parleremo fra poco.
Le 13:16 minuti, le notizie del GR Extra Large.
L'esperimento del secolo in corso nel laboratorio CERN di Ginevra ha attivato il più grande acceleratore di particelle del mondo. Si cercherà di capire quali erano le condizioni al momento del Big Bang. I primi risultati fra qualche giorno.
Il commissario di Alitalia Fantozzi e i sindacati: o l'accordo entro domani o mobilità. Avvieremo la disdetta dei contratti. Nessuna cessione della nuova compagnia straniera o terzi, spiega intanto il ministro dell'economia Giulio Tremonti in audizione alla Camera.
È il dato peggiore dal 2003. Il prodotto interno lordo nel secondo trimestre del 2008 è sceso dello 0,1% rispetto all'anno scorso, lo riferisce l'Istat, che tra l'altro conferma la stima preliminare per quanto riguarda il raffronto rispetto al primo trimestre, meno 0,3%.
Il petrolio scende sotto i $100 al barile, l'OPEC decide di tagliare la produzione, che scende di oltre 500.000 di barili al giorno.
Tifosi violenti fra quelli napoletani che hanno causato i disordini due domeniche fa. Nella trasferta a Roma c'erano anche 27 persone legate alla camorra, lo ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni in un'audizione al Senato. E siamo a parlare, forse l'avete già intuito, dell'esperimento del CERN di Ginevra.
Che non è la fine del mondo, infatti al momento non ci sentiamo risucchiati da un buco nero, come hanno detto i catastrofisti in questi giorni, anche se potrebbe forse accadere da un momento all'altro. Simone, prima una vignetta.
Sì, una vignetta su Avvenire che abbiamo trovato meravigliosa. Ci sono due persone che parlano tra loro e una dice all'altra: l'esperimento di Ginevra vuole ricreare le condizioni che esistevano all'inizio del mondo. E l'altro risponde: non bastava la Salerno-Reggio Calabria.
Federico Pedrocchi, conduttore di Mebius, la trasmissione di Radio 24 dedicata alla scienza, in onda sabato alle 20 e poi domenica alle 23. Rassicuriamoci innanzitutto, sì. Non è la fine del mondo.
Non è la fine del mondo, devo dire che c'era anche un'ipotesi alternativa, cioè la scomparsa della Svizzera.
Solo della Svizzera?
Sì, che per noi che trasmettiamo da Milano credo ci sarebbe stato un bel risucchio, insomma.
Sì.
Invece nemmeno la Svizzera è scomparsa. Qui forse qualche responsabilità il mondo della scienza ce l'ha, perché è stata divulgata subito dall'inizio questa immagine del dentro l'LHC si ricostruirà esattamente la condizione del
Insomma, non è stata colpa dei giornalisti stavolta, ma degli scienziati.
Gli scienziati l'hanno un po' agevolata questa immagine. In realtà le particelle che girano dentro l'LHC sono sottoposte a delle energie pari a quelle là. Se invece parliamo di ricostruzione Big Bang, beh, insomma, Big Bang vuol dire il grande botto, il più grande botto che si possa immaginare, allora lo spavento può essere comprensibile.
Insomma, nemmeno ce ne accorgeremmo comunque, tutto sommato.
No.
In qualche misura è già un vantaggio.
Esatto.
Spieghiamo tecnicamente in che cosa consiste questo esperimento e cerchiamo anche di capire, per chi come noi insomma non è avvezzo alla fisica più di tanto, quali sono le conseguenze di questo esperimento.
Allora, le forze che noi conosciamo in natura, le forze nucleari, quella debole e quella forte, e le forze elettromagnetiche, per queste forze si ha sempre a che vedere con delle particelle. Diciamo che sono, si dice così, queste particelle mediano queste forze. Cosa potrei dire per pensare a mediare? Beh, voi pensate a un film, tra la realtà ripresa e noi che la vediamo c'è sempre di mezzo una pellicola, cioè la pellicola è la mediatrice di questo fenomeno che chiamiamo film. Allora, per non entrare assolutamente in particolari impossibili da dire radiofonicamente, però insomma diciamo che queste forze qui hanno sempre bisogno di una mediazione, che è quella di particelle. Bene, c'è una quarta forza, che tra l'altro è quella che è stata all'inizio di tutte le grandi rivoluzioni scientifiche avvenute dopo il 1600, insomma con Newton, la forza gravitazionale. Beh, di questa noi non sappiamo se c'è una particella che ne è la mediatrice. C'è un'ipotesi di un teorico, di un certo signor Higgs, che ha detto, secondo me c'è, e si chiama, possiamo parlare di bosone. Lui ha detto non bosone di Higgs perché era lui, ma gli altri hanno detto va bene, andiamo a caccia del bosone di Higgs, questo potrebbe dirci come è fatta la gravitazione. Beh, cioè, la gravitazione è tutto l'universo.
Tra l'altro dovremmo avere in linea Barbara Gallavotti, che ci sta raccontando questa vicenda fin dall'inizio e che la racconterà anche nella tua trasmissione, Federico. Barbara.
Buongiorno.
Ciao Barbara.
Allora, che ci puoi dire? Quali sono state le sensazioni da là a questo punto? Insomma, l'abbiamo definito l'esperimento del secolo, quello che ti chiediamo è anche un po' di emozione su questo fronte.
Beh, l'emozione è stata veramente molta, è difficile raccontarla. Voi immaginate che sono quasi 20 anni che i fisici lavorano a questo esperimento, ci sono dei giovani ricercatori che andavano all'elementare o giù di lì, quando hanno cominciato a lavorare all'LHC, e quindi questo per loro non è solo l'esperimento con cui sono cresciuti, ma è il primo vero esperimento della loro vita. Per quelli che invece hanno più esperienza, è comunque l'esperimento che arriva dopo un'attesa che è stata veramente lunghissima. Fra l'altro, noi pensiamo sempre che questi esperimenti abbiano un costo stratosferico. Effettivamente, si è detto, l'LHC è costato sui 4 miliardi di euro, però se pensiamo che è un esperimento che ha coinvolto gli scienziati di 20 paesi, per questo pensiamo ai paesi membri del CERN, più molti altri paesi extraeuropei, Stati Uniti, India, Pakistan, eccetera. Se pensiamo la quantità di anni in cui queste persone hanno lavorato e se pensiamo che tutto sommato un aereo invisibile costa costa 2 miliardi di dollari ad aereo, in realtà ci rendiamo conto che queste ricerche, che poi hanno delle ricadute straordinarie nella vita di tutti i giorni, si fanno con quelle che sono su scala di economia mondiale veramente degli spicci.
Ecco Barbara, a proposito di ricadute, quali sono le conseguenze concrete che gli scienziati potranno ottenere da questo esperimento? Ricordiamo anche che i primi risultati insomma non si avranno oggi.
No, l'esperimento andrà avanti per almeno 7-8 anni. Considerate che appunto il fine dell'esperimento è di pura conoscenza. Però per mettere a punto un esperimento di una complessità di questo tipo, abbiamo per esempio miliardi di particelle di protoni che girano alla velocità della luce a una temperatura dello 0 Kelvin e che producono, se calcolato, 20 chilometri, una pila alta 20 chilometri di CD di dati all'anno, quindi una quantità mostruosa. Per produrre tutto ciò è necessario sviluppare delle tecnologie sofisticatissime. Allora, ricordiamo che proprio al CERN di Ginevra, per l'esperimento precedente all'LHC, si chiamava LEP, è stato sviluppato il web, che è quello che noi usiamo tutti i giorni, che ci ha cambiato veramente la vita quotidiana. Per l'LHC è stata concepita una griglia, una rete innovativa rispetto al web, web e internet, si chiama GRID, da cui si aspettano ricadute straordinarie, grandissime ricadute. La fisica delle particelle ce l'ha già in molti altri settori a cui possiamo non pensare immediatamente, quali la medicina. Le cure più innovative contro i tumori vengono proprio dalle ricadute dello studio degli acceleratori dei particelle.
Ecco, quindi possono arrivare proprio delle conseguenze, diciamo, concrete anche nella vita delle persone, grazie nel frattempo a Barbara Gallavotti. Allora, Federico Pedrocchi, quindi delle conseguenze anche per risolvere i problemi della vita quotidiana.
Sì, ma addirittura negli elettrodomestici, perché voi dovete pensare che questa macchina, che è la più grande macchina mai costruita, ma in generale lì costruiscono macchine molto grandi, sono fatte di un'infinità di piccolissime macchinette di tutti i generi e si hanno ricadute negli oggetti più strani che riguardano lampadine, illuminazione.
Cioè, gli scienziati del CERN mettono la biancheria nell'acceleratore di particelle.
Non so cosa
magari esce fuori già stirata, non sarebbe male. Certo. La scoperta del secolo. Vi ricordiamo, grazie nel frattempo a Fabrizio, Federico, perdonami, Pedrocchi, ricordando che ne parlerai naturalmente in Mebius e che tutto sull'esperimento del CERN potete trovarlo sul nostro sito internet www.radio24.it.
Oh, è la fine del mondo, ma mi sento bene. Con questa canzone dei REM chiudiamo il capitolo dedicato all'esperimento del CERN. E veniamo invece, Alessandra, ad un capitolo dedicato ad XL, alle promesse che vi abbiamo fatto prima dell'estate.
Sì, prima dell'estate abbiamo promesso che saremmo andati a verificare lo stato di alcune situazioni. In particolar modo, oggi ci occupiamo della vicenda degli immigrati. Quanti sono gli immigrati che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese? Tra l'altro, la notte scorsa a Lampedusa sono arrivati 76 immigrati intercettati a terra dalla Guardia di Finanza. Allora, come vi avevamo promesso, un bilancio dell'arrivo degli immigrati.
Oltre 17.000 persone sono approdate da gennaio a settembre 2008 sulle coste siciliane della nostra penisola. Nella traversata 380 sono invece morte. I dati, in leggero aumento rispetto a un anno fa, sono di Medici Senza Frontiere, associazione che da anni ha un presidio a Lampedusa per curare i naufraghi migranti. Antonio Virgilio, responsabile dei progetti italiani dell'associazione.
Nel periodo gennaio-agosto 2008 parliamo di 17.300 persone sbarcate, pari a 1.361 sbarchi. Quello che abbiamo anche potuto testimoniare rispetto agli anni precedenti è che quest'anno è aumentato il bisogno di assistenza sanitaria delle persone che sbarcano a Lampedusa. Infatti le patologie che noi riscontriamo sono direttamente collegate alle condizioni del viaggio, che diventa sempre più difficile e dunque insicuro. E come seconda diagnosi delle persone che trattiamo c'è appunto la gravidanza.
In crescita il numero delle donne e dei minori che affrontano la traversata. Le donne sono il 12%, i bambini il 7,7%. Aumenta anche la popolazione che arriva dal Corno d'Africa. Fuggono dai conflitti e dalle epidemie che dilaniano Eritrea, Etiopia, Sudan e Somalia. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore.
Parliamo di un libro adesso. Nella vita di tutti i giorni fa il poliziotto, ma nel tempo libero scrive. Maurizio Matrone ha pubblicato con Marco Simarcos Il commissario incantato, una serie di piccoli racconti con protagonista appunto un commissario che racconta sotto forma di lettera le sue indagini ad un'amica morta. Tu l'hai incontrato, Alessandra?
Sì, l'ho incontrato al Festival Letteratura di Mantova e Matrone appunto spiegava che il suo libro è una cover letteraria, una cosa che non si incontra spesso in letteratura. E allora sentiamolo.
È dato da un atto di amore verso un libro. Questo libro si intitola Vita intensa di Massimo Bontempelli, che è stato scritto negli anni 20, che contiene in sé il fermento perché io possa poi averlo, cioè io dopo sono riuscito a scrivere una cover. Che cosa ho fatto? Ho mantenuto la sostanza di quel libro e l'ho riscritto. Praticamente io ho spostato la storia originale dalla città di Milano alla città di Bologna, ho fatto diventare il protagonista non uno scrittore ma un poliziotto scrittore e l'ho condito con vicende tra le più disparate. E il divertente è che qualcuno mi chiede se io sia diventato commissario per meriti letterari, perché all'interno si parla di questo commissario che viene promosso perché ha scritto molti libri dal capo della polizia. Io dico no, è una finzione, non è vero, non esistono le penne d'oro, esistono le fiamme oro che sono degli atleti, ma le penne d'oro ancora non ci sono.
Il commissario incantato è un giallo a tutti gli effetti o vuole trovarci una definizione particolare per questo genere di romanzo?
Questo è un romanzo d'avventure, lo dico anche nel sottotitolo perché in fondo il poliziesco, il genere, anche la storia d'amore è una storia d'avventura, perché un protagonista improvvisamente o in qualche modo si trova di fronte a situazioni imprevedibili e deve superarle, e già questa è un'avventura. E allora io, se ci fosse lo scaffale dei libri strani, lo metterei libro strano.
Il prezzo del petrolio torna a salire dopo il forte calo dei giorni scorsi. Nella notte l'OPEC ha tagliato la produzione, ne parliamo fra poco.
GR Extra Large, queste le notizie della giornata.
Out del commissario di Alitalia Fantozzi ai sindacati, l'accordo entro domani o mobilità e avvieremo la disdetta dei contratti. Alla Camera, il ministro dell'economia Tremonti chiarisce nessuna cessione della nuova compagnia a stranieri o a terzi.
È il dato peggiore dal 2003, il prodotto interno lordo nel secondo trimestre del 2008 in Italia è sceso dello 0,1% rispetto all'anno scorso, lo riferisce l'Istat, che tra l'altro conferma la stima preliminare per quanto riguarda il raffronto rispetto al primo trimestre. -0,3%.
Il petrolio scende sotto i $100 e l'OPEC decide di tagliare la produzione, che diminuisce di oltre 500.000 di barili al giorno.
È considerato l'esperimento del secolo. Al CERN di Ginevra ha attivato questa mattina il più grande acceleratore di particelle al mondo. Si cercherà di capire quali erano le condizioni al momento del Big Bang. I primi risultati fra qualche giorno.
Tifosi violenti fra quelli napoletani che hanno causato i disordini due domeniche fa nella trasferta a Roma. C'erano anche 27 persone legate alla camorra. Lo ha detto il ministro dell'interno Roberto Maroni.
Avete sentito dalle nostre notizie di giornata il dato peggiore dal 2003. Il prodotto interno lordo italiano nel secondo trimestre del 2008 è sceso dello 0,1% rispetto all'anno scorso. L'ha riferito l'Istat, che tra l'altro conferma la stima preliminare per quanto riguarda il raffronto rispetto al primo trimestre, -0,3%.
La crescita acquisita, ossia quella che si avrebbe se nel resto del 2008 il PIL fosse piatto, sarebbe dello 0,1%. La peggiore tra i principali paesi europei.
E purtroppo ci sono altri dati negativi per la nostra economia, arrivano dai consumi. La flessione della spesa delle famiglie è stata, sempre nel secondo trimestre, dello 0,3% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, di mezzo punto percentuale in meno rispetto all'anno precedente.
Ed è veramente pesante il calo degli acquisti dei beni durevoli, ossia per esempio le automobili, gli elettrodomestici o l'arredamento, -7%.
Pesante anche il dato sul commercio con i paesi extraeuropei, che vede un saldo negativo per 1.600.000.000 di euro, ma che, depurato del fattore energia, è positivo. Dunque, Simone, ha grande impatto il prezzo del petrolio.
Eh sì, e a questo dedichiamo il nostro approfondimento economico, al taglio della produzione di greggio. Ha seguito la riunione di Vienna dell'OPEC, dei paesi produttori. Roberto, buongiorno. Roberto, come mai questa scelta?
Sì, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto è stato il vertice delle contraddizioni. Molti ministri dell'OPEC, soprattutto i più importanti, incluso il Presidente, hanno detto tutto alla vigilia e il contrario di tutto dopo. Però è bene spiegare una cosa. Non si tratta di un taglio delle quote produttive, come invocava l'Iran in principio, ma un taglio della sovrapproduzione. Quando il petrolio si incendiò in giugno per salire ai picchi di $147 al barile a fine luglio, l'Arabia Saudita si impegnò a sovrapprodurre circa 500.000 barili al giorno in più rispetto alla sua quota. Ecco, ieri sera, con un colpo a sorpresa, l'OPEC, guardando e soprattutto essendo influenzato dal Brent, che andava sotto quota $100 per la prima volta in 5 mesi, ha rivolto un accorato appello affinché venisse eliminata quella sovrapproduzione, sostenendo che i mercati sono più che ben riforniti, sostenendo peraltro il contrario di quello che dicevano.
Roberto, questo vuol dire che l'OPEC vuole il petrolio a $140?
Questa è una domanda a cui è impossibile rispondere. Diciamo che l'OPEC è divisa come non mai, si è vista il giorno prima, il giorno dopo e anche oggi. Pensate, per esempio, che i sauditi, nonostante l'accorato appello e il voto collettivo collegiale della riunione, hanno insistito, il delegato saudita ha detto no, noi continueremo a produrre quanto producevamo prima per soddisfare i mercati. Il prezzo del barile dell'OPEC è ciò che divide tutti i paesi membri. L'Arabia Saudita non l'ha mai detto, ma lo vorrebbe corre voce attorno agli 80 e 90 dollari. Iran, Venezuela, ma anche Libia lo vorrebbero almeno di 100 dollari. L'Ecuador lo vorrebbe a 110 o 120 dollari. C'è un fortissimo dissenso. L'unica realtà è che la domanda a simili prezzi, complice anche l'andamento negativo dell'economia mondiale, si sta indebolendo. Negli Stati Uniti nel primo semestre, per esempio, i consumi di petrolio sono diminuiti di 800.000 barili al giorno, un calo dell'8% circa, che è il calo più forte da 26 anni. L'Arabia Saudita quindi è preoccupata, dice se continuiamo a produrre a simili prezzi così alti il mondo consumerà meno petrolio e sul lungo termine l'OPEC potrà esportarne di meno perché non troverà clienti.
Grazie Roberto, chiudiamo questo capitolo ricordando che in questo momento il petrolio viaggia intorno ai 105 dollari al barile o poco sotto.
Della decisione dell'OPEC si parla anche sui quotidiani arabi oggi in edicola, ce ne parla Adib Fateh Ali.
Nonostante i timori per la decisione dell'OPEC di tagliare la produzione di poco più di 500.000 barili al giorno, il prezzo del petrolio nei mercati asiatici è balzato di un dollaro. Apre così la sua edizione online alla TV saudita l'Arabia, che invita ad attendere la giornata di oggi per capire meglio l'andamento dei mercati. Ma i maggiori quotidiani di oggi mettono in grande risalto le dure accuse rivolte al presidente iraniano da uno dei consiglieri più vicini alla guida spirituale della rivoluzione islamica. Ashraf al-Awsat riporta le parole di Hassan Rouhani: i danni provocati da Ahmadinejad sono superiori ai benefici. E al-Hayat titola: mentre un ministro israeliano parla di rapire Ahmadinejad, Rouhani lo attacca violentemente. Le tasche degli iraniani sono vuote e la loro dignità è in vendita.
Dai giornali arabi a quelli esteri, o meglio a quelli italiani, che forse hanno dato più risalto di tutti a questa vicenda. Parliamo di quella di Barack Obama, che avrebbe detto in un'intervista di essere di fede musulmana. Nei giorni scorsi anche in XL vi abbiamo sentito, fatto sentire la voce del candidato democratico alla Casa Bianca nel corso di una intervista.
In realtà si è trattato di un grossolano errore giornalistico.
A questo punto anche nostro.
Anche nostro in un certo senso. Stefano Pistolini, il nostro Jefferson Ming, in onda tutti i pomeriggi alle 16. Allora, qual è stato questo errore?
Ma no, grossolano errore, direi di no. Campagna elettorale dove anche i colpi bassi sono permessi, anzi sono all'ordine del giorno, direi di sì. La storia è semplicemente questa: una buffa intervista di domenica mattina che George Stephanopoulos, l'ex ufficio stampa, l'ex comunicatore di Bill Clinton, adesso giornalista della ABC, fa con Barack Obama in un fienile addirittura. A un certo punto Stephanopoulos, per stuzzicare Obama, gli dice: beh, lei deve ammettere che quelli della campagna di McCain non hanno mai messo in dubbio, non hanno mai messo l'accento su tutta quella storia delle sue possibili connessioni con una educazione da ragazzino, un'educazione musulmana o comunque è venata di Islam, me lo conferma, è d'accordo? E lui risponde in un modo un po' curioso, lui dice: hai assolutamente ragione a dire che John McCain non ha mai parlato della mia fede musulmana.
Riferendosi
a quel
al
punto,
fatto
Stephanopoulos
che
interviene e dice: cristiana vuoi dire? E lui dice: sì sì, cristiana. Ecco, questo è lo scenario dell'incidente. Lui ha detto fede musulmana, ha in sostanza pronunciato una parola, peraltro negandola, l'ipotesi di una fede musulmana per condurre il suo ragionamento. Il problema, ragazzi, è completamente un altro. Siamo alle ultime 7 settimane della
campagna
elettorale,
quindi inevitabilmente i toni sono molto molto accesi. Grazie allora a Stefano Pistolini per averci aiutato a spiegare questo errore.
Buona giornata Stefano, tanto accesi che oggi dichiarazione di Obama riportata dai giornali, il cambiamento di McCain, dice, è come il rossetto su un maiale, insomma espressioni abbastanza forti.
Sì, riferendosi alla vice Sarah Palin. E noi andiamo avanti con il nostro viaggio fra le 100 eccellenze dell'amministrazione citate dal Ministero della funzione pubblica guidato da Renato Brunetta e pubblicate sul sito internet. Oggi andiamo in Trentino Alto Adige.
Non tutte le regioni a statuto speciale usano al meglio le maggiori risorse di cui dispongono. Le province autonome di Trento e Bolzano sì, almeno nei progetti che si sono guadagnati la citazione del Ministero della Funzione Pubblica tra le 100 storie di buona attività amministrativa. Bolzano è entrata in elenco grazie a un progetto sulla mappatura delle patologie croniche. Trento grazie al distretto dell'economia solidale. Il presidente della provincia trentina, Lorenzo Dell'Ai.
È un'idea che abbiamo avuto, in base alla quale il nostro territorio per intero deve diventare più attento e più efficiente nel fornire dei servizi alle persone che hanno difficoltà per limitazioni di natura fisica, di natura psicologica. Insomma, non è solo l'apparato che conta, ma è un'intera comunità, un intero territorio che deve farsi carico con piena condivisione di questi problemi e di questi diritti di cittadinanza.
In pratica, l'amministrazione ha coinvolto organizzazioni pubbliche, private, profit e no profit su progetti come Muoversi, servizio di trasporto e accompagnamento che da 4 anni permette agli utenti disabili di scegliere indifferentemente un autobus pubblico o un taxi privato senza aggravi. Idee che hanno permesso a Trentino e Veneto di mettersi in evidenza tra le regioni italiane. Un piccolo primato su cui pesa anche una tradizione antica, riconosce Dell'Ai.
Sicuramente per quanto ci riguarda abbiamo la fortuna di agire su una base non solo amministrativa ma direi anche culturale e sociale, che è quella che abbiamo obiettivamente ereditato dall'impero austro-ungarico, all'interno del quale la cultura amministrativa era un principio assolutamente importante e direi sedimentato anche di generazione in generazione.
Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ricordate i disordini provocati 2 domeniche fa dai tifosi napoletani in trasferta a Roma? Questa mattina il ministro Maroni ha fornito un po' di cifre su quell'episodio, le sentiremo fra poco.
GR Extra Large, queste le notizie della giornata.
Out del commissario di Alitalia Fantozzi ai sindacati, l'accordo entro domani o mobilità, avvieremo la disdetta dei contratti, alla Camera Tremonti chiarisce nessuna cessione della nuova compagnia stranieri o terzi.
E il dato peggiore dal 2003, il prodotto interno lordo italiano nel secondo trimestre del 2008 è sceso dello 0,1% rispetto all'anno scorso.
Il petrolio va sotto i $100 e l'OPEC decide di tagliare la produzione, diminuisce di 500.000 di barili.
È considerato l'esperimento del secolo. Al CERN di Ginevra, attivato questa mattina, il più grande acceleratore di particelle del mondo. Si cercherà di capire quali erano le condizioni al momento del Big Bang.
Tifosi violenti, fra quelli napoletani che hanno causato i disordini nella trasferta a Roma, c'erano anche 27 persone legate alla camorra.
E allora l'avete sentito dai nostri titoli, dopo le violenze dei tifosi napoletani, la devastazione di treni, il ministro Maroni ha fornito oggi le cifre ufficiali su quegli episodi.
Stop alle trasferte anche per l'intera stagione, per gli episodi più gravi partite in casa, giocate a porte chiuse. Il ministro dell'interno Maroni conferma la linea dura contro il tifo violento. Se dovessero ripetersi fatti come quelli di cui si sono resi protagonisti gli ultra del Napoli nella prima giornata di campionato, le punizioni saranno altrettanto dure, ha assicurato il responsabile del Viminale in un'audizione al Senato. Maroni ha anche confermato i timori di infiltrazioni della camorra fra i tifosi partenopei. Tra gli oltre 3.000 che avevano acquistato i biglietti per la partita con la Roma, 810 sono risultati pregiudicati, di questi 27 avrebbero rapporti con organizzazioni camorristiche, ha detto il ministro.
Io non ritengo che nella gestione dei fatti di Napoli siano da riscontrare rilievi o censure gravi nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza, prefettura e questura di Napoli. Se c'è stato un errore è stato quello fatto a monte di autorizzare la trasferta da parte dell'osservatorio. Impariamo da questi errori, d'ora in avanti, come ho detto, quando l'osservatorio dirà che una partita a rischio, verrà automaticamente vietata la trasferta dei tifosi.
Maroni ha anche fatto sapere che da domenica partirà una campagna contro la violenza negli stadi con uno spot che verrà proiettato in televisione, nei cinema, ma anche negli impianti sportivi prima dell'inizio delle partite. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.
C'è stato un nuovo episodio di intolleranza ieri a Roma, ve ne abbiamo parlato nei nostri giornali radio, lo avrete letto nei giornali. Nella notte tra lunedì e martedì, insulti e lanci di oggetti contro una coppia di giovani omosessuali, colpevoli di passeggiare mano nella mano al Colosseo. Naturalmente il colpevoli è tra virgolette. I due giovani si sono sentiti urlare, le cose sono cambiate, non c'è più posto per voi.
Questo sembra essere l'ultimo di una serie di episodi di violenza che stanno avvenendo negli ultimi mesi nella capitale. Qualcuno dice che c'è un clima pesante, che c'è un ritorno anche delle violenze politiche. Allora Roberta Pellegatta ha chiesto di farci un po' lo scenario, il panorama, l'aria che si respira a Roma, a Massimo Martinelli, cronista storico del Messaggero.
Se facciamo un giro negli archivi dei giornali ci accorgiamo che ogni volta che si verificano episodi limite come questo c'è qualcuno che lancia l'allarme, sta tornando un clima pesante, come se in realtà il clima è pesante, c'è sempre un certo clima, c'è sempre in certi ambienti. La violenza negli stadi si ripete a ogni campionato, ogni volta che ci sono delle manifestazioni politiche poi inevitabilmente ci sono degli scontri, ogni volta che c'è un G8 o un G7 c'è sempre una frangia di esagitati che cerca di mettere a soqquadro la piazza. Quindi l'episodio dell'altra sera che ha coinvolto i due ragazzi gay è un episodio sicuramente grave dal punto di vista della razziale, della politica, dell'insofferenza per le cosiddette minoranze, però è uno di quegli episodi che si verificavano anche 20-30 anni fa. Diciamo che ci sono delle insoddisfazioni che poi periodicamente, però permanentemente, vengono fuori. Tutto sta a controllarle e a canalizzarle entro dei sentieri di legalità.
Come ogni mercoledì è il momento del gossip, sentiamo Roberta Giordano.
Dunque, che cosa si muove in questo scampolo d'estate a proposito di indiscrezioni? Cari ascoltatrici e ascoltatori, ebbene, sulla ribalta mediatica francese c'è sempre il clan Sarkozy, bisogna dirlo, però questa volta sorvoliamo su Nicolas Gagliardo, presidente francese, e occupiamoci invece del biondo figlio Jean, 22 anni, molto carino, che avrebbe diramato via SMS, evidentemente questo è un vizio di famiglia, no? Vi ricordate il famigerato SMS con cui Nicolas implorava l'ex moglie di tornare, pronto a mollare Carla, eccetera, eccetera. Comunque, dicevo, il figlio Jean ha diramato via SMS gli inviti per il suo imminente, udite udite, matrimonio con la fidanzata di ricca casata Jessica Sabon d'Arty. Voci e indiscrezioni già si rincorrono, i fiori d'arancio potrebbero essere così imminenti da avvenire addirittura domani, dicono giornali, indiscrezioni varie. Certo, un matrimonio un po' prematuro per i tempi d'oggi, potremmo dire, a 22 anni, ma evidentemente il giovane rampollo francese segue la scia dell'attivismo, diciamo così, sentimentale dei suoi genitori. Ma la Francia del gossip non vive naturalmente solo di Sarkozy, e andando a rispolverare un po' le celebrità del passato, rispolverare tutto il rispetto naturalmente, parliamo del brutto più affascinante del cinema francese, il 75enne Jean-Paul Belmondo. Giorni ha confermato lui stesso ai media francesi che di comune accordo con la 43enne moglie Natti ha iniziato una procedura di divorzio e secondo le indiscrezioni sarebbe stata proprio Natti a mollare il vecchio leone. Ricordiamo tra l'altro che vittima di un ictus nel 2001, Belmondo è stato per anni bloccato da una paralisi facciale che non gli ha impedito comunque di lavorare e anche di diventare padre per la quarta volta dopo tre figli avuti dal primo matrimonio con la ballerina Elodie Constant. E ha avuto con Natti, a sua volta ballerina, una bimba che ora ha 5 anni. Chi sarà dunque, possiamo chiederci, la prossima ballerina per l'inossidabile Jean-Paul? E per finire parliamo di passioni, di orientamenti ondivaghi, per così dire, no? Oppure liberi, ecco, se preferite. E cominciamo da Vladimir Luxuria, che in un'intervista, dopo aver confessato nei giorni scorsi di essersi in passato prostituita, confida: mi piacciono gli uomini, ma anni fa ho amato una donna, Sara, inglese, con cui ho condiviso tutto. Ecco, ogni tanto salta fuori la sorpresa con Luxuria. E dal canto suo, invece, la pop star australiana Kylie Minogue, che non sta vivendo un momento felice in amore, piuttosto travagliata, e di recente avrebbe dichiarato, forse delusa dagli uomini, che potrebbe cambiare orientamento sessuale. Insomma, non temete, che naturalmente vi terrò aggiornati, si sa come tutto diventa più veloce, più frenetico, anche stare dietro i gusti di tutti diventa un po' impegnativo. Intanto però a questo punto Roberta Giordano si ferma qui e con il gossip vi dà appuntamento al prossimo mercoledì.
Se non c'è accordo entro domani, mobilità, lo dice il commissario di Alitalia Fantozzi ai sindacati.
Da questa mattina ogni momento è buono per la fine del mondo. Partito l'esperimento al CERN di Ginevra che ricreerà il Big Bang.
Crescita italiana al palo, il prodotto interno lordo scende dello 0,1%, dato peggiore dal 2003.
Petrolio sotto i $100 e l'OPEC non si fa attendere. I paesi produttori tagliano la produzione.
Più poteri di indagine alla polizia e meno ai PM. Primi passi verso la riforma della giustizia sull'asse Ghedini-Violante.
Erano 27 i tifosi legati alla camorra e oltre 800 quelli con precedenti penali, sono i dati di Maroni sulla trasferta dei napoletani a Roma.
Slitta l'apertura delle scuole a Salerno al 17 settembre, lo ha deciso il sindaco per le operazioni di sgombero dovute al ritrovamento di un ordigno bellico.
E ora, prima di chiudere, un comunicato della rappresentanza sindacale di Radio 24.
La redazione di Radio 24, riunita in assemblea straordinaria, preso atto della decisione dell'editore di nominare Gianfranco Fabi nuovo direttore responsabile di Radio 24, esprime un grazie di cuore a Giancarlo Santalmassi, che conclude così la sua proficua esperienza alla guida dell'emittente del gruppo Il Sole 24 Ore. Diverse le ragioni di un ringraziamento non formale: le numerose occasioni di crescita garantite alle professionalità presenti in redazione, i numeri, dal primo semestre 2005 al primo semestre 2008, gli ascoltatori di Radio 24 sono cresciuti del 38%, attestandosi stabilmente ben oltre la soglia dei 2 milioni. La continua ricerca di nuovi linguaggi specificatamente radiofonici, che oltre ad ampliare la platea degli ascoltatori, hanno fatto di Radio 24 una voce unica e sempre più autorevole nel panorama dell'informazione. Dando il benvenuto a Gianfranco Fabi, professionista di indiscusso valore e figura di riferimento del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, oltre che vice direttore vicario del quotidiano con delega all'online, che dal 9 ottobre sarà alla guida della nostra emittente, l'Assemblea auspica che proprio l'attenzione alla specificità del linguaggio e dei contenuti propriamente radiofonici rappresenti il segno di continuità nella gestione di Radio 24, insieme a quell'equilibrio informativo che da sempre la contraddistingue. La scelta di Gianfranco Fabi valorizza ulteriormente le sinergie tra le realtà editoriali del gruppo. I numeri e i risultati raggiunti dimostrano quanto sia impegnativo l'incarico. L'Assemblea auspica che il doppio ruolo di Gianfranco Fabi sia uno stimolo non distraente per il cammino di crescita avviato. L'Assemblea inoltre conferisce mandato al comitato di redazione di incontrare, in tempi rapidi, il nuovo direttore, l'amministratore delegato di Nuova Radio S.p.A. e i vertici del gruppo Il Sole 24 Ore, per un confronto sul prossimo piano industriale ed editoriale di Radio 24. Piani che dovranno necessariamente tener conto di risultati, esperienze e professionalità interne acquisite e della specificità del prodotto radiofonico e indicare con chiarezza le prossime linee di sviluppo e investimento relative a Radio 24. Il comitato di redazione.
Alle 13:56 minuti, 50 secondi, termina questa edizione di GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia
ed Alessandra Tedesco,
coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Filippo Oreggi.
Vi ricordiamo come sempre, se volete scriverci, il nostro indirizzo mail extralarge@radio24.it, per riascoltare la puntata www.radio24.it.
Ci sentiamo domani alle 13.
GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Giancarlo Santalmassi.